chiudiamo la puntata di Radar di oggi parlando di un importante risultato ottenuto nell'ambito del progetto Fegato Grasso, Profegra, realizzato con il contributo della Fondazione CR Trieste e dalla Fondazione Italiana Fegato di Trieste. Ne parliamo con il direttore scientifico della Fondazione, professor Claudio Tiribelli. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, anzitutto, fegato grasso, che cosa si intende per fegato grasso?
Allora, fegato grasso si intende la presenza all'interno delle cellule epatiche, che si chiamano epatociti, di gocciole di lipidi, gocciole di grasso. Queste messe insieme in tutte le cellule del fegato fanno un fegato che è più pesante, perché aumenta di peso circa il 50%, e soprattutto un fegato molto più soffice normalmente, perché è pieno di lipidi. Ed è quello che viene utilizzato per fare il patè di fegato grasso, perché si prendono le oche, si dà da mangiare molto e si sviluppa un fegato grasso, un modello animale di fegato grasso, sì, nell'oca, e dopodiché si prende il fegato e si lavora per fare il patè.
Noi parliamo di umani invece, professor Tiribelli.
Esatto.
E quindi...
Allora, gli umani cosa succede? Gli umani è un po' come le oche, però senza arrivare agli eccessi del sovralimentazione dell'oca.
E quantomeno, mi scusi, è un ingrasso volontario.
Sì, esatto. Allora, la steatosi del fegato o fegato grasso, steatosi o NAFLD, che è non hepatic fatal liver disease, o ancora meglio MAFLD, che è fegato grasso associato a malattia metabolica, e questo è importante ricordare perché ci torneremo immediatamente dopo sopra, è legata al fatto che in questi momenti della nostra cosiddetta civiltà noi siamo soliti mangiare troppo e spendere troppo poco. Cioè, dobbiamo ricordarci che il peso non è mai legato solo all'introito o all'uscita, ma è una bilancia tra quanto io mangio e quanto io consumo. Cioè, chi fa il tagliatore di alberi in Canada a meno 30 ha bisogno di una quantità di calorie al giorno tra gli 8 e le 9 mila calorie. Uno di noi che sta davanti al computer o davanti alla televisione con 1500-2000 calorie al giorno gli sono più che sufficienti. Quindi qual è il problema? È che tutti noi in qualche maniera cerchiamo di accumulare un po' di calorie, e questo avviene sia nel tessuto grasso subepatico ma anche a livello del fegato, perché il fegato è un ottimo deposito di grassi. Ecco perché l'evento steatosi è un evento molto frequente nella popolazione generale, si calcola circa tra il 35 e il 45% dei soggetti cosiddetti sani ha una steatosi del fegato. Steatosi del fegato che non è di per sé una malattia, ma che è nella popolazione adulta uno dei tanti elementi di quel del puzzle che si chiama sindrome metabolica, in cui abbiamo un fegato grasso, la steatosi, una intolleranza al glucosio o un prediabete o un diabete mellito tipo 2, un'ipertensione e un sovrappeso. Queste sono le quattro, chiamiamole, punti cardinali della sindrome metabolica. E quindi il fegato grasso, che potremmo vedere anche come la spia rossa del cruscotto che ci indica che qualcosa non funziona, è in genere uno degli eventi più precoci di malattia, perché l'ecografia viene fatta per vari motivi, perché uno si sente gonfio, perché non digerisce bene, e quindi la steatosi del fegato di fatto è l'ingresso di tutta una serie di eventi diagnostici e terapeutici che poi si possono portare alla cura di questa malattia metabolica.
Da quale età si può riscontrare questa problematica?
Dal 10 anni in su.
È una risposta assolutamente lapidaria e raggelante. Ecco, quindi già un bambino di 10 anni può avere dei problemi.
Sì. Lei tenga presente che nell'Italia la percentuale di bambini obesi è del 40%.
E sta aumentando, a quanto
capisco. Sta aumentando, perché sempre di più, invece che andare in bicicletta, si sta davanti a un computer, e sempre di più, invece che mangiare un po' di pane e burro e marmellata, si mangiano queste merendine che sono molto più comode, piene di acidi grassi poliinsaturi. Quindi sostanzialmente qual è il problema? Il problema è che se un signore con steatosi del fegato di 55 anni ha sovrappeso, ipertensione arteriosa e malattia metabolica, ma questo signore molto verosimilmente avrà problemi nella sua vita futura di tipo cardiovascolare, un bambino, un adolescente di 15 anni con steatosi del fegato è molto probabile che abbia, oltre a altri problemi cardiovascolari, anche problemi epatici. Perché? Perché è stato visto che negli adolescenti la steatosi epatica si associa molto più frequentemente che nell'adulto a una fibrosi. E questa è la differenza. Cioè la grande differenza è tra steatosi semplice, chiamiamolo fegato grasso, senza infiammazione, oppure fegato grasso con infiammazione e fibrosi. Che mentre la prima, la steatosi semplice, non ha problemi dal punto di vista prospettici di malattie di fegato, la steatosi con infiammazione, si chiama steatoepatite, può dare in circa il 25% dei casi, nel giro di 15 anni, una cirrosi e un cancro del fegato. E quindi, tornando al nostro adolescente, è verosimile che in 15-20 anni l'adolescente possa avere dei problemi di fegato, a volte anche severi, che possono portare a un intervento maggiore tipo trapianto di fegato. È stato calcolato dalle varie associazioni trapiantologiche europee e americane che oggi come oggi, cioè tra 30 anni, l'indicazione maggiore al trapianto non sarà più una cirrosi da epatite come è adesso, ma sarà una cirrosi legata a malattia metabolica di gente che oggi ha 10-15 anni. A maggior ragione è importante, visto questo, creare una seria programma di prevenzione.
Ecco, quindi dar da mangiare troppo ai bambini equivale a una sorta di violenza, perché significa minare la loro età adulta in modo molto, molto pesante. Torniamo al progetto Pro Fegra, professor Tiribelli. Ce lo illustra?
Allora, il progetto Pro Fegra è un progetto ambizioso che FIF può fare tramite il supporto economico e anche formativo della Fondazione CRT Trieste, che si prefigge due grandi scopi. Il primo è di trovare dei mezzi di diagnosi non invasiva della malattia del fegato legata alla steatosi, soprattutto alla steatoepatite, e il secondo è di creare una coscienza nella popolazione generale, soprattutto nelle classi più giovani, che avere un fegato grasso non è di per sé una malattia, ma può diventarlo, e quindi è utile cambiare lo stile di vita.
Non esiste un trattamento farmacologico, bisogna agire sullo stile di vita, però voi vi siete dedicati a una ricerca sui composti naturali. Perché e con quale risultato?
Allora, qua bisogna essere molto chiari e non equivoci. Primo, non esiste a tutt'oggi una terapia validata per il fegato grasso né per la steatoepatite. Si sta facendo numerosissimi studi nel mondo, però ad oggi non esiste nulla di validato a livello umano. Validato vuol dire basato su serie e controllate evidenze sperimentali. Due, e quindi l'unica cosa che invece è stata validata ed è vera è il fatto del cambio dello stile di vita, il che vuol dire muoversi di più e mangiare un po' di meno. Dico mangiare un po' di meno, non mangiare meglio, perché questa è un'altra delle leggende metropolitane che va sfatate. Non è che la qualità del cibo sia legata alla malattia del fegato grasso, è la quantità. Uh-huh. Cioè, un chilo di insalata non condita ha pochissime calorie, ma fa anche abbastanza schifo. Invece un bel panino di mortadella ha molte più calorie, però è anche molto più buono. Certo. Quindi dobbiamo cercare di arrivare a un compromesso. E come dicevo prima, il grande compromesso è quello di spendere di più, cioè muoversi. Credo che l'attività fisica è l'unica che è stata validata essere utile nel prevenire lo sviluppo di malattia più severa. E la famosa regola dei 10.000 passi al giorno, che poi sono un po' tanti, però si è visto che anche 6.000 possono essere sufficienti. in parallelo con questo, visto che è molto più facile prendere tre pillole che muoversi, fare una passeggiata ogni giorno, c'è una grande quantità di ricerca basata sullo sviluppo di terapie farmacologiche reali. Noi siamo stati richiesti di validare o di vedere su un modello sperimentale in vitro, quindi attenzione a fare il salto tra le cellule e il soggetto, di due composti che vengono sostanzialmente dal mondo vegetale, la mela in questo caso, e entrambi questi soggetti hanno dimostrato un'efficacia abbastanza consistente in un modello in vitro di steatoepatite, però questo evidentemente è un dato forte per cominciare uno studio prospettico invece su un modello molto più vicino al modello reale, modello animale, e soprattutto fare un trattamento in vivo, visto che sono nutraceutici, quindi sono privi di effetti collaterali, ma che va fatto sotto egide scientifiche molto strette.
Per quanto riguarda invece la diagnosi della fibrosi epatica...
Allora, anche questo è un problema, nel senso che l'unica diagnosi riconosciuta efficace è la biopsia del fegato, che è una procedura invasiva e che non può essere fatta nella popolazione di massa. Se teniamo presente che la steatosi è presente nel 40%, evidentemente noi non possiamo fare al 40% della popolazione una biopsia del fegato, non è logico e non è neanche fattibile. Quindi si sta sempre più investendo tempo e risorse per cercare dei modelli circolanti che ci possono dire se o no il paziente, il soggetto abbia fibrosi, i famosi biomarcatori. FIF da sempre sta utilizzando una linea di ricerca ad hoc per questi biomarcatori e recentemente è stato definito l'uso di due biomarcatori circolanti, la ficolina 1 e la ficolina 2, che si sono dimostrati su una serie di soggetti obesi che erano andati incontro a chirurgia bariatrica e che erano stati seguiti per un tempo sufficientemente lungo, essere molto buoni predittori di fibrosi.
Professor Tiribelli, secondo lei tutte le problematiche legate al fegato sono considerate con sufficiente attenzione in questo momento, visto gli sviluppi futuri che possono avere, che lei ci ha così chiaramente illustrato?
Direi di sì, perché si comincia a capire che le malattie di fegato sono un problema sociale, si comincia a capire finalmente che le malattie di fegato avvengono in un periodo della vita che è un periodo della vita produttiva, quindi hanno un costo sociale anche alto. Ma soprattutto è quello che ha cambiato la prospettiva, si comincia a capire che le malattie di fegato che io adesso vedo sono cominciate molto tempo fa. Le do un esempio, fino ai tempi quando io ero studente, ahimè tanto anni fa, quando uno vedeva un malato di fegato dice quanto beveva questo signore, adesso si è visto che ormai l'alcol è passato di moda, adesso si comincia a dire da dove si è preso, quando è preso l'epatite il signore, epatite B o epatite C, adesso sempre di più si dice da quanto il soggetto ha una malattia metabolica, cioè è sovrappeso e ha un po' di diabete, perché questo è il cambio di scenario. Ora, tenendo presente che le malattie metaboliche, basta andare a un centro prediabetico e si vede la quantità di soggetti che ci vanno, sta aumentando in maniera abbastanza esponenziale, è evidente che il fegato gioca un ruolo. E il fegato grasso, secondo noi, può essere la miglior spia rossa sul cruscotto che ci dice che qualcosa non funziona. Quindi dobbiamo investire tempo e risorse per far sì di fare una diagnosi accurata rapidamente, non tanto e solo, ripeto, nei soggetti di età media o avanzata, ma soprattutto negli adolescenti. E di questo ne abbiamo parlato proprio con la Fondazione CRT e di questo ce ne stiamo anche occupando e speriamo di potercene occupare anche una volta che il progetto sia finito, con il fatto che il progetto venga riattualizzato.
Magari anche se poi venite aiutati da un'educazione alimentare per tutte le varie età della vita, beh, questo aggiungerebbe un importante aiuto infatti al vostro lavoro.
Di trovare un cibo a cui si possono ad esempio aggiungere dei nutraceutici, per dire, cioè una potrebbe essere il latte, l'altra potrebbe essere l'olio, cioè in maniera tale che io possa nello stesso tempo godermi la vita dal punto di vista del palato e nel frattempo far bene al nostro fegato. Questo è un progetto su cui ci stiamo lavorando, però la strada è molto lunga.
Io la ringrazio, professor Tiribelli, per essere stato con noi, sempre molto chiaro quando
grazie
ci parla di questi argomenti. Ringrazio naturalmente anche tutti gli ospiti che hanno preceduto in questa trasmissione il professor Tiribelli. Grazie a quanti ci hanno seguito. Come sempre, da Daniela Picoi, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.